time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. E benvenuti ovunque voi siete, a qualunque ora ci sta ascoltando. Questa è la 49esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono un candidato, Emanuele Sortino, da Allen's Park, Colorado.
Io sono una stacanovista, Alberto Cantù, da Osmate Velate, provincia di Monza Brianza. Stacanovista, visto che abbiamo da un podcast, passiamo subito a quell'altro. E non siamo soli, ma perché ci viene a ritrovare il Trenza, che non definirei più un ospite speciale,
infatti,
ma non perché non sia speciale, ma perché perché ormai
ciao,
è...
belli.
Ormai è
sempre un piacere.
Beh, sei comunque qua, sei quasi di casa, cioè neanche...
Sì, dai, tra una live e l'altra ormai.
Esatto, ormai
tra una live, un podcast notturno,
un podcast alle 2 del mattino.
Cosa quanto poco mi mancano gli overtime, ragazzi, tra l'altro.
No, guarda.
Cioè, bella idea, però porca troia.
Diciamo che ci farebbe comodo il fuso orario americano, perché quello... il fuso orario europeo non è proprio modissimo.
L'anno prossimo lo faccio solo io, così siete a posto. Va bene. Veniamo dalle partite del Divisional, quattro partite, devo dire tutte e quattro molto belle, cioè, secondo me tolta forse l'inizio di Browns Chiefs, tutte quante veramente interessanti, poi vabbè, con la cosa di Mahomes ne parleremo, però partiamo da quella forse in cui c'è stato il, forse meno quella contestata, mettiamolo in questo modo. Ossia quella tra i Rams che sono andati a Green Bay ad affrontare Aaron Rodgers e la sua tutta la sua, no, ciurmaia no, è brutto, tutta la sua e i suoi compagni. Partiamo con una partita che è stata i Rams sono stati in qualche modo debilitati dalla parte il freddo a Green Bay, un paio di infortuni tra pollici gonfi di Goff, costole rotte di Aaron Donald. Ma facciamo così, ditemi voi cosa avete pensato di questa partita.
A parte io, così vi do un'annunciazione.
Annunciazione.
Questa sarà delle quattro review che faremo delle partite, questa sarà la più breve, la più selettiva, non perché vogliamo male ai Packers o ai Rams, ma perché anzi dedicheremo ai Packers in particolare, ma anche ai Bucks, una preview del Championship che si terrà venerdì alle 21 su Twitch con due super ospiti che sono Salvatore Ioppolo e Francesco Cugusi. Quindi marcatevela sul calendario, non perdetevela, segnatevela. E quindi, ripeto, per quanto riguarda i Packers, ci troverete le nostre impressioni in quella diretta lì. Parlerò un pochino più dei Rams, che comunque chiudono una stagione nettamente al di sopra delle aspettative. Ti ricordi, Emma, avevamo portato qui, quando c'è venuto Brett Coleman, lui era stato proprio perentorio nel dire no, secondo me i Rams ai playoff non ci arrivano. Io tendenzialmente ero d'accordo, perché c'erano tanti dubbi sul loro attacco.
C'erano tanti dubbi soprattutto. Allora, diciamo la verità, che se c'era San Francisco che non era decimata, era tutto un altro playoff. Partiamo dal principio numero uno. Secondo, nessuno si aspettava che la difesa di Stanley fosse alla fine così forte. A inizio stagione, non avremmo pensato mai, cioè non avremmo mai detto. E comunque onore a loro, la verità secondo me è questa. Poi che Green Bay fosse fisicamente più forte, soprattutto considerato chi c'era nella defensive line, soprattutto con Donald mezzo ammaccato, con Floyd e tutta gente che non sono fatti per, cioè non sono il massimo del run blocking loro.
gli sono, gli hanno corso di sopra. La verità della partita la possiamo riassumere in questo: è quando Green Bay ha cercato, quando i Rams hanno cercato di fermare le corse, e a quel punto Rodgers ha iniziato a lanciare. Secondo me, caratteristica, proprio definizione della partita, è il touchdown di Lazar. Lazar, che aveva mancato un altro touchdown identico, semplicemente specchiato, l'azione è identica. Se andate a guardare la partita, io ho dimenticato di mettere la musica, ecco, mancava qualche cosa, dicevo che mancava qualche cosa. Oh, ora ci siamo. Infatti, ci mancava qualche cosa di sotto, ok, voi non lo sapete, ma i miei host non lo sanno, ma mancava qualche cosa su cui parlare sopra, perché c'è qualcosa di strano. Prendete il touchdown di Lazar che funziona con i Rams disposti in cover 4 e con una delle due safety che cerca di fare un pochettino la strong safety che va per cercare di bloccare le corse, play action, e Lazar poi libero che corre per la prateria, che stavolta la prende, touchdown. E gli altri touchdown, quelli con Jones e compagnia varia, a quel punto sono tutti una conseguenza di questo. Se volete difendere contro le corse, noi vi lanciamo. Se volete difendere contro i passaggi, noi vi corriamo di sopra. E gli hanno corso di sopra.
E mi ha spoilerato la diretta di venerdì a questo punto. Però ci sta detto cose che
vabbè, però la diretta di venerdì la dovremmo fare la facciamo con tutti i pupazzini che si muovono. Cioè, o prendiamo il gamepad, vediamo cosa ancora dobbiamo farlo. Ancora ci dobbiamo pensare. In caso siamo next gen start, qualcosa ce la inventiamo.
Comunque, stavo dicendo che non ce l'aspettavamo che iniziassero così la stagione. Cioè, che la stagione andasse così bene, perlomeno. Invece è andata molto molto bene. Chiaramente Staley ci ha messo del suo. McVay, secondo me, ha tamponato i limiti di Goff di quest'anno, quindi hanno avuto qualche passaggio a vuoto, però tutto sommato la stagione è andata molto bene, considerando quanto talento hanno appena perso questa squadra negli ultimi due anni, che è una quantità esagerata. Adesso la perita di Staley, su cui poi magari il Trenza ci dà qualche impressione, visto che è diventato da poco l'head coach dei suoi Chargers. Quella perdita sarà difficilissima da colmare. Si parla di Ryan Morris, che era l'head coach dei mini Falcons fino a qualche settimana fa. Diciamo che poi avremo tempo di parlarne, però Morris è una buona mente difensiva, ma non sostituisce assolutamente quello che ha portato Staley. Perderanno anche dei giocatori, però devo dire che non si può non essere contenti, per soddisfatti, se si è tifosi di Rams, per come è andata questa stagione. E nulla, poi hanno incontrato una squadra probabilmente più forte, più pronta, con un quarterback estremamente più forte, e quindi poi è andata così. La partita non è mai stata in dubbio, anche se vuol dire Goff non ha fatto una brutta partita dal mio punto di vista, perché è stato chiamato in causa molto più di quanto mi aspettassi da McVay, e ha risposto abbastanza bene, nel senso che non ha fatto i numeri, però non è nemmeno stata la causa per cui i Rams hanno perso la partita. Magari con un quarterback di livello superiore quella partita l'avrebbero vinta, e forse anche per questo che McVay è stato molto vago sul futuro della posizione di quarterback per i Rams.
Ma se vuoi continuare a parlare di Rams, secondo me Goff ha fatto una signora partita, questo considerato anche chi erano contro. Cioè, la difesa dei Green Bay non è da buttare. Abbiamo sempre parlato, soprattutto nell'ultimo periodo, è diventata molto, tough, proprio aggressiva, tosta. Forte, tosta, bravo. Tosta mi piace, proprio tosta. E affrontare in quel modo, poi affrontare in quella difesa in quel modo, comunque si sono comportati bene, ripeto, secondo me il problema è stato in difesa. Alla fine mancava qualcosa, mancava Donald, vuoi che mancasse qualcuno che è contro le corse, noi reagiremo in questo modo. E secondo me è mancato queste Rams, che facendo una cosa tutta la stagione, secondo me hanno fatto un'ottima stagione. Ci sono stati alcuni momenti in cui ho pensato che fossero una delle migliori squadre, poi Goff un pochettino ha deluso in certi aspetti, però onore, devo dire, mettiamola così, sono andate alle finali conference le migliori quattro squadre, ma onore ai Rams.
Renza, che ne pensi?
Ma io, per aggiungere giusto una roba senza spoilerare il contenuto della live di venerdì, credo che i Rams abbiano perso proprio in trincea, sia nella linea offensiva che nella linea difensiva, perché comunque il fatto di avere Donald al 50% e poi li ha limitati tremendamente, perché poi è una difesa comunque. Anche Whitworth comunque ha fatto una fatica tremenda, tant'è vero che Goff, come mi è capitato sotto occhio una statistica, ha subito pressioni per il 48% dei suoi dropback, che non so come tradurlo, diciamo, velocemente, ed è la più alta percentuale in tutta l'era di McVay, quindi qualcosa vorrà dire. E di contro, appunto, i Packers li hanno corso sopra, quindi quando tu non riesci a fermare le corse e soprattutto subisci quel tipo di pressione da parte della difesa, diventa veramente dura. Poi è chiaro che il problema di Donald,
Michele, ti abbiamo perso un secondo.
Di Donald gli ha complicato le cose l'assenza di Cap, Modi, però eccoci, scusate, dicevo che l'infortunio di Donald è arrivato nel momento peggiore, quello di Cap anche, però credo che a prescindere da questo sia andata avanti la squadra più forte tranquillamente.
Albe, altre due parole?
No, guarda, la possiamo chiudere qui, secondo me, sui Rams.
Va bene, è un po' abbastanza...
La stagione è questa qui, sì, andiamo via abbastanza veloce. Ah no, ecco, dai, ultimissima cosa. Ho visto nell'ultima partita, è stato chiamato un pochino più in casa Van Jefferson, che hanno scelto abbastanza in alto l'ultimo draft. I Rams come ricevitore, ecco, io sono convinto che non basti lui, ma non perché sia un brutto giocatore, ma perché veramente ha uno skill set troppo ridondante con Cap e Woods, una cosa di cui avevo scritto anche in The Playbook. Da quando è andato via Brandon Cooks, questa squadra non ha una minaccia profonda che sia una. Lascia stare che Goff comunque i suoi limiti li ha avuti, però è un quarterback che quando i lanci anche profondi c'erano, dettati dallo schema, erano puliti, li ha sempre trovati con costanza. Quindi ecco, se c'è una posizione su cui io insisterei in free agency, se fossi Rams, se è proprio quello di wide receiver.
Loro intanto non hanno il primo giro di nuovo, quindi figurati.
Sì.
Va bene, allora andiamo alla seconda partita. La mattina c'era stata... il pomeriggio mio, che la vostra sera, madonna, che bordello. C'è stata comunque, la prima partita era stata Rams at Green Bay. E la seconda è stata invece quella tra i Ravens, che sono andati a Buffalo, New York, ad affrontare i Bills. Partita che secondo me è stata dettata soprattutto dal fattore vento e fattore freddo. E io non so come dirvelo, ma se vi arriva, cioè, da quelle parti fa veramente freddo. Non è che come in Italia, che comunque avete le Alpi che vi proteggono dai venti del nord, dai venti artici. Cioè lì non c'è niente. Cioè lì ci sono i laghi a proteggerti, cioè nulla. E non a caso sia il Justin Tucker ha sbagliato due field goal, tutto è andato più a rallentatore. Ma quello che è stato il motore della partita sono stati quei tre snap in cui c'è stato l'intercetto di Johnson, riportato per il pick six, l'intercetto riportato in touchdown, e poi due snap successivi a questo in cui Lamar si è fatto male. E da lì la partita, da che poteva essere uno stretto, era 3-3, 10-3, poteva essere 10-10, diventata 17-3, la partita lì praticamente si è chiusa. Ci metti anche il passaggio mancato di Huntley, che è la copia, il fratello gemello sputato del signor Lamar Jackson, quarterback di Utah, che manca il passaggio per Brown, che era davvero, poteva andare dritto senza problemi per il touchdown. Manca quello con il signor White, che se lo, il signor Bianco, però Bianchi sarebbe la traduzione italiana, il signor Bianchi che se lo manca, e da lì ha un passaggio incompleto e la partita praticamente lì è finita. Partita comunque che è stata molto molto bella, secondo me, soprattutto da un punto di vista difensivo. Soprattutto bisogna notare come i Buffalo, non so se ve ne siete, non so quanti di voi dormivano, devo essere sincero, però I Bills non hanno praticamente corso, hanno corso 5 volte, se vado a memoria, dovrei avere, no, devo andare a prendere le statistiche, hanno corso tipo davvero 5 volte, nel primo quarto non hanno corso e poi hanno corso una volta o due, fondamentalmente hanno fatto una partita molto simile di quella che avevano fatto con i Seahawks durante la stagione regolare. Nonostante il vento, quindi questo secondo me l'infortunio di Moss è un po' è stato peggiore per questa squadra di quanto pensassimo, perché Singletary alla fine non ha corso.
Hai Trenza?
Ma mi ha sorpreso un sacco la difesa di Buffalo, nel senso che il materiale umano c'è, però quest'anno non aveva mai fatto vedere partite di questo tipo. Anche qui un altro dato riguardo i blitz: ha blitzato il 41% degli snap, mentre di solito lo fa il 35%, tutto questo per mettere in difficoltà Lamar Jackson, che a livello di letture ancora latita un po', e anche una linea offensiva che è palesemente inadeguata. Anche se in realtà, per esempio, l'intercetto non è arrivato su una situazione di blitz, ma è arrivato comunque su una situazione in cui la difesa ha mascherato quelle che sono le proprie intenzioni. Jackson aveva come unico obiettivo la prima lettura, era Andrews, si è focalizzato su quello e Witaron Johnson l'ha proprio visto. Questa è una partita che ha messo in mostra i limiti di Jackson, ma in generale proprio di tutto l'attacco, perché comunque è vero che il primo giocatore di cui tu ti accorgi è il quarterback, nel bene o nel male, però questa è una sconfitta che ha delle radici più profonde e deve cambiare parecchia roba nell'attacco dei Ravens, perché sennò così anche l'anno prossimo siamo da capo. Di sicuro il fatto che Ronnie Stanley torni è un'ottima notizia, però c'è da cambiare sul campo e anche sulla sideline, perché comunque Roman ha dimostrato parecchi limiti nel gameplay quest'anno nel rinnovare un po' quello che aveva fatto l'anno precedente, e direi che la partita di sabato è stato un po' il riassunto di tutto questo.
Vogliamo davvero parlarne? Perché sennò il podcast non basta. Perché io do il là per la prossima volta in cui ne parliamo. Ci sono le voci e il taglio di Ingram è di RG3 di Robert Griffin III, che indicano una situazione in cui vogliono rinnovare Lamar. Ora, quanto pensate che Lamar possa volere dal punto di vista stipendio? Voi che quanto pensate possa valere?
Poi 25 l'anno?
Bravo. Ok.
Di più.
Io fossi il general manager dei Ravens, direi: curò, va bene tutto, sempre curò.
Ovvio.
Che Lamar, Lamar d'amore, curò, cuore, sempre là siamo. Curò, senti qua, io 40 milioni non te li do. Quelli che prendono Mahomes e quelli che prende Watson non te li posso dare, soprattutto perché in questo momento, se vuoi vincere, abbiamo bisogno di questa difesa. Hai bisogno assolutamente di un altro tight end da accoppiare ad Andrews, hai bisogno di un altro wide receiver, per non parlare di un altro uomo di linea, perché è ancora con Ronda che è andato via non siamo riusciti a sopperire la sua mancanza. Se ti paghiamo 40 milioni, tutto sto giochino non funziona. Ti possiamo, anziché darti uno stipendio alla Watson o alla Mahomes o alla Prescott, che quello era l'idea di Prescott, di far riprenderne 37, una cosa del genere, ti do un deal molto alla Tannehill. Dici: ma io ho vinto un MVP, Tannehill no, ho capito, curò, però la situazione chissà è. Ora, quello che mi fa pensare, e quello ti do ragione a Michele, che la cosa che manca nei Ravens in questo momento è il poter giocare anche se non riusciamo a correre bene. I Bills cosa hanno fatto nella pratica? Hanno blitzato come cornuti, far blitz col cornerback come se non ci fosse un domani. Hai fatto un video su questo, Alberto, no? Sul far blitz, se non ricordo male, o un articolo?
No, non so nessuno dei due, credo.
Non so perché mi ricordo che ne avevi parlato del Fire Blitz. Comunque, i cornerback hanno blitzato come se non ci fosse un domani. Questo ha messo molta pressione a Lamar. Ci sono stati tanti sack, pressioni. È stato veramente una notte molto complicata per Lamar da quel punto di vista. Gli sono mancati le corse. Lamar riusciva a lanciare poco, ha sempre lanciato male, tra virgolette, oltre i numeri. Cosa hanno fatto? Tu vai a bloccare il centro, così non corre e non lancia oltre i numeri. I tuoi wide receiver non sono wide receiver che riesci, che sull'uno contro uno ti vincono assolutamente. Non è come avere, Diggs, come avere Devante Adams, per tutta la bontà che uno può volere per Hollywood Brown. E questo li ha portati a riuscire a mandare orde e orde. Cioè, c'era Matt Milano che praticamente faceva tutto il possibile, faceva blitz su blitz sui vari gap per bloccare le corse. E sono stati molto disciplinati i Bills anche su questo. C'erano tutte le varie counter bash, tutte le cose che vi abbiamo spiegato, lì non hanno funzionato. E siamo passati così a un Lamar che non è riuscito a correre, non riusciva a lanciare, perché, come diceva Michele, Roman non è il genio in questo, e secondo me quello che dovrebbero fare i Ravens sarebbe una situazione molto alla Chiefs: avere un offensive coordinator che si occupa solo delle corse e un pass coordinator, quindi avere Roman che si occupa di tutti gli schemi per quanto riguarda le corse, per quanto riguarda l'offensive line, e un pass coordinator che dice va bene, su questa cosa facciamo una o l'altra, e iniziare un pochettino a mixare le cose, perché così i Ravens non possono andare. Poi il discorso, ma Lamar non è un quarterback, è un running back. Io vi posso dire solo, no, fanculo non li posso mandare, giusto Albe? Non è carino.
Ah, come vuoi.
Va bene. Va bene, comunque avete capito. Cos'altro da dire?
No, io so semplicemente che loro hanno un attacco molto molto verticale e la loro opzione sul medio è Snead.
Sì.
Voglio dire, questi hanno bisogno necessariamente di un giocatore che gli faccia del lavoro appunto sul medio corto, o comunque che gli possa anche solo ricevere dei palloni contestati 50-50. Un attacco veramente limitato da quel punto di vista. Poi è chiaro che ci vuole qualcuno che mette insieme tutto questo, però quel tipo di giocatore loro non ce l'hanno. Per quanto riguarda la linea, quella con Stanley, bene o male, l'anno prossimo riavrà qualcosa in più, però sì, c'è una falla clamorosa in quell'attacco.
Va bene.
Io non dico la mia. Secondo me è fuori di testa pensare che Lamar Jackson firmi per 25 milioni, perché si faceva lo stesso discorso per Dak Prescott, ma non so se li va, se tu non sei sicuro che li valga, sei sicuro che qualcun altro che pensa che li valga lo trova in giro, perché ci sono squadre messe peggio di te a livello di quarterback. Quindi pensare che Lamar Jackson prenda meno di 30 milioni, secondo me è totalmente folle.
No, e sarebbe, almeno per l'anno prossimo, per l'anno in cui ci
sarebbe,
sono...
No, beh, puoi modificare il contratto di modo che parte dei suoi soldi garantiti inizino più tardi. Questo lo fanno tutti, l'ha fatto anche Mahomes. Però pensare che guadagni meno di 30 milioni è assolutamente folle, ed è giusto che lui chieda tutto quello che può ottenere, perché questo è un business ed è compito del general manager e del management comunque di Ravens di far quadrare i conti e allestire un roster competitivo. Detto questo, secondo me Lamar non ha giocato male quanto si dice sabato, nel senso che Trenza ha parlato un po' di alcune difficoltà che ci sono e sono innegabili. Ha fatto un errore capitale, un errore grave su quel terzo 9, come diceva Michele, i Bills hanno finto pressione, poi sono passati a una cover 4. Era un terzo e 9, che se non sbaglio era anche un terzo goal, quindi non c'erano altre, non poteva cercare un passaggio più sul corto, lo schema era abbastanza prevedibile, non ha visto completamente il Nicol che poi ha intercettato il pallone. Però se andiamo a vedere, l'attacco dei Ravens ha funzionato meglio di quello dei Bills a livello statistico, e di questo purtroppo non se ne parla. Poi che Lamar abbia dei limiti sono il primo a dirlo, sono anche convinto che un attacco con Lamar, ho già avuto modo di dirlo, sotto una certa soglia non ti porta, perché è una trinità troppo speciale. E nulla per il resto, i Bills secondo me hanno fatto la loro partita difensivamente, offensivamente hanno faticato. Però nonostante Josh Allen abbia giocato forse la sua peggior partita recente, livello statistico, ha subito tanti sec, insomma non ha fatto i soliti numeri. Io, questa è la partita che mi ha convinto che Josh Allen fa sul serio, cioè che ha tolto proprio qualunque residuo dubbio. Il motivo è molto semplice, che anche nel momento di massima difficoltà in cui i Ravens arrivavano, non hanno blizzato tanti i Ravens, ma sono arrivati spesso a dargli fastidio, non ha mai perso la camera, non ha mai fatto stronzate, che è la cosa che avevo paura che a un certo punto avrebbe fatto. Non l'ha fatto contro i Ravens, che hanno cambiato tante coperture, hanno portato blitz, hanno fatto di tutto, cioè hanno fatto di tutto per mettere in difficoltà. Chiaro, ha sofferto, ha fatto anche qualche lancio clamoroso, ma non ha mai buttato via la partita, e questa secondo me è veramente la cosa che gli mancava. Ottenuta quella, poi si spalancano scenari interessanti in futuro.
Va bene, allora andiamo verso la nostra terza partita, quella tra i Browns, che sono andati a Kansas City nell'inferno gelato dell'Arrowhead, con i Browns che, diciamola così, se Momson si fosse fatto male, questa partita sarebbe stata chiusa già un paio di quarti prima. Io sono riuscito a vederla, devo essere sincero, l'ho vista meno di quello, perché stavo viaggiando, sono riuscito a vederlo meno di quanto pensassi. Però io ho due commenti da fare. Il primo commento è: dovete cambiare questa regola, per favore. Io non la sopporto questa regola. Io il touchback, se c'è fumble e la palla esce fuori, la palla va col fumble in end zone, diventa touchback e si parte dalle 20. No, sta regola deve sparire. Poi possono dirmi: ah, ma no, la zona in cui è tua, la devi difendere, quindi se perdi il pallone in quella zona, ho capito, ma se facevo il fumble mezza yard prima del piloncino, problemi non ce n'erano. La palla era ancora mia e partivo da mezza yard. Ah, vabbè, però puoi fare che se a quel punto, se togli questa regola, uno corre dalle manca una yard e provi a lanciarla dentro. E no, si fa una regola in cui magari se fai fumble e la palla esce in end zone, hai loss of down e parti dalle 10 yard. Una cosa del genere. Si può provare una regola che va a compensare questo, perché secondo me in quel momento la partita alla fine sarebbe cambiata. Soprattutto il risultato finale, manca proprio quel touchdown, secondo me.
Manca quel touchdown, più che altro, scusa, perché c'era anche quell'helmet to helmet abbastanza clamoroso.
Allora, sull'helmet to helmet ne possiamo discutere. Quello è un helmet to helmet clamoroso, però ti faccio la domanda. Il difensore, in quell'occasione, che minchia deve fare?
Lo so, però lì è proprio esatto il tipo di contatto che loro adesso vietano, proprio preciso, cioè casco contro casco, quindi è una roba strana, perché io comunque non è l'unico che ho visto interpretato così, ne ho visti anche altri in altre partite, non necessariamente i playoff, completamente ignorati, cioè anche abbastanza eclatanti, quindi è un peccato, perché poi diciamo che nessuno mi dà la certezza che con quella penalità i Browns sarebbero entrati, avrebbero segnato, quindi stiamo parlando poi di niente fondamentalmente, però è chiaro che tu intanto dammi quel primo down lì a una yard al touchdown e poi vediamo come cosa succede, anche soprattutto per una partita così punto a punto che è finita nel modo in cui è finita. Insomma, è stata una sliding door notevole.
Albe?
In generale la partita, di questo ce ne so più che dell'episodio singolo, a me interessa sapere, partire dal Trenza, che era la sua partita, come l'ha vista, entrambe le squadre, poi finiremo tanto a parlare di Mahomes di sicuro.
Ma è stata una partita, anche qui c'è stata una bella sorpresa, che è stata la difesa dei Chiefs, nel senso che sappiamo che è ben allenata, però comunque a livello di playmaker ne ha pochi, e soprattutto in stagione regolare, io guardavo il DVOA, è finita nella metà della Lega, quindi niente di eclatante.
Finire metà della Lega con due giocatori, dicasi due giocatori, tre se ci metti Clark, è tanto.
Ma infatti quello che diceva è una difesa che non ha dei grossi playmaker, però è allenata bene, infatti si è vista anche l'altro giorno contro Cleveland, ha difeso benissimo contro le corse, a parte nel touchdown del terzo quarto. E poi una cosa che nota anche grazie non solamente alla linea difensiva, ma anche all'aiuto di vari defensive back tipo Matthew, ma anche l'ottimo Lajarius Sneed, che si sta rivelando discreto giocatore, rookie tra l'altro, hanno fatto benissimo anche una cosa che ho visto, cioè quella di praticamente chiudere la flat ai running back in ricezione, in modo tale da non dare delle letture facili, dei passaggi facili a Mayfield, tant'è vero che in questa situazione i running back, Chubb e Hunt, hanno guadagnato 6 yard totali su 6 target, cioè nulla. Ma poi sono stati bravi anche loro a modificare, a nascondere le coverage in modo tale da costringere Mayfield a letture complicate. È stata veramente una gran bella difesa di squadra contro un attacco comunque degno di nota, perché Cleveland ha fatto 25 punti e mezzo a partite in stagione regolare, la settimana scorsa ne ha fatti 48 alla difesa degli Steelers, voglio dire, era un attacco che comunque aveva trovato un bel ritmo durante tutto l'anno, e questo secondo me è notevole, perché insomma diciamo sempre che insomma Kansas City normalmente, cioè, ti batte segnando un punto in più degli altri, un touchdown in più degli altri, però sa anche preparare bene le partite in difesa. Poi è chiaro che se c'è o non c'è Mahomes fa tutta la differenza del mondo, però intanto abbiamo visto anche, si è ritornata a vedere questo lato dei Chiefs.
Allora partiamo da questo. Secondo me, come dicevi tu, Spagnuolo è un ottimo coach difensivo, soprattutto considerando che ha come stelle, diciamo, che ha Chris Jones, gli puoi mettere Matthew, gli puoi mettere Frank Clark se vuoi, ma la cosa che loro sono grossi, davvero grossi davanti, perché hanno, oddio, non so come si pronuncia, è quello, c'hanno Okafor e l'altro che tipo è Kpasnon, qualcosa del genere,
Passagnosi,
quello come si chiama, col nome, questo è un altro dei nostri nomi preferiti da mettere, Alberto. E poi yes. Nadi. Sono gente grossa che non ti fa correre. Nelle situazioni di passaggio, come menzionavi tu, hanno fatto bene, anche perché Matthew sta ovunque, fa il nickel, fa la safety, fa il cornerback, dove sta. La verità è che i Browns hanno perso la loro occasione nel quarto quarto, quando potevano, sono stati i due drive che hanno fatto, non sono riusciti a convertire un autopantare, eccetera eccetera. Ma poi lì è arrivato il genio di Reed, che ha detto: ma che 4-1 dalle cose era 40, ma che pantare, la lanciamo Hill. Quello, vi consigliamo il video di Alberto che ha fatto stamattina, perché noi stiamo registrando in questo momento, è mezzanotte, è il motivo per cui Alberto sta dormendo in questo momento. Alberto è in catalessi, in cui vi spiega perché, come ha funzionato il passaggio di Reed. Il passaggio di Hill, di N su Hill. Allora, su questo, se due parole da aggiungere al video. Questi tipi di passaggi sul cortissimo raggio sono quasi infermabili per come funzionano i Chiefs, per due motivi. Perché non sai mai se il signor Hill, quando è messo in posizione slot, andrà o sim, e quindi va dritto e ti lancia un bombolone e non hai come fermarlo, e quindi per quello metti una safety dietro per cercare di arginare questi casi, o fa una slant da mettersi esattamente davanti in caso alla safety ed è lì, chiudi il down, fa un passaggio di 3-4 yard e chiudi il down, oppure questa quick out, una quick out, non so neanche come definirla, Alberto.
No, non è una quick out, perché la quick out fa un movimento 90 gradi. E questa... è una flat praticamente, nel senso,
sì, flat.
Un movimento a virgola praticamente, e si trova lì, nel senso così.
E quindi l'unico modo per bloccarlo è che devi averne due su heal che vanno, che se va dritto, se va dritto fa la sim o fa la flat, c'è il cornerback che si copre quello. Se c'è invece il passaggio immediatamente sulla flat, c'è qualcuno che l'unica cosa che deve fare è andare a coprire quella zona. Non sono facili da coprire, soprattutto perché non sai cosa ad aspettarti dai Chiefs, soprattutto nei quarti down, e quindi quella lì è assolutamente infermabile. E da lì poi, da quel punto poi, la partita a quel momento era finita, perché non hai potuto dare, mancavano 2 minuti e 20, vado a memoria, i Browns hanno avuto più palla e la partita è finita.
A me è dispiaciuto perché avrei voluto vedere veramente Baker Mayfield alla prova di un drive decisivo con in palio un championship, perché secondo me ha fatto una partita mostruosa, ha fatto un errore grave, però quello fa un pochino parte del suo DNA. Partita molto simile a quella contro i Ravens, secondo me, verso il finale di regular season, cioè partita di altissimo livello con un errore grave, finito un intercetto. Questo fa parte del suo gioco al momento e non si può fare nulla. Per il resto ha piazzato 4-5 lanci da fuori classe. Mano a mano che è progredita la stagione, l'ho visto sempre più tranquillo, sempre meno frenetico. Sarà anche il fatto che la linea comunque lo protegge molto bene, e in quelle situazioni lì escono fuori tanti dei suoi pregi che non si vedevano veramente dalla seconda parte della sua rookie season. Ne è piazzato una per Peoples Jones, una per Higgins, e sto andando a memoria, non me le ricordo neanche tutte, un passaggio per Hooper, neanche era proprio per convertire forse un terzo e quattro già all'interno della red zone, gliel'ha messa nell'unico punto dove poteva metterlo, contro una tight coverage di Matthew che veramente ci passava solo la sagoma del pallone. Grandissima partita sua. Forse non so se qualcuno ha già anticipato, però probabilmente i Browns pagano le carenze che hanno in difesa, perché contro un attacco come quello dei Chiefs non puoi presentarti con un personale del genere, a meno che il piano gara tu lo prepari benissimo. Non è stato il caso di nessuna delle due situazioni, e quindi i Chiefs hanno pagato tantissimo, soprattutto a inizio partita. Cioè, i Chiefs sono usciti fuori primo drive 7 punti e tutti muti,
e poi 7 punti 3 e poi 14-3. A un certo punto ti ritrovi che non sai, cioè sei sotto di 11 punti e non hai fatto un drive.
Sì. Poi nella fortuna che si è fatto male Mahomes, sono stati anche sfigati, perché gli si è, cioè, per quell'episodio con cui abbiamo aperto la discussione su questa partita del fumble di Higgins, cambia totalmente la partita, perché i Browns non segnano e in più poi subiscono anche un field goal, quindi perdono 10 punti potenzialmente, e poi insomma è andata come è andata. Però grandissima stagione dei Browns.
Ma aggiungo una roba veloce, che non mi è piaciuto molto la gestione degli ultimi minuti nel quarto, tipo quel drive del touchdown nel quarto, che ci ha messo 8 minuti per farsi neanche 20 azioni, cioè, sono sembrati veramente molto 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 compassati, oltre al fatto che vabbè, Stefanski aveva perso quel time out a seguito di quella challenge abbastanza discutibile sulla ricezione di Hill, che li ha un po' penalizzati. Però sì, nel complesso, visto il personale, appunto come ha detto Alberto, vista la difesa, hanno fatto quello che dovevano fare e anche di più, cioè zero rimpianti onestamente.
Ma infatti faremo una puntata sicuramente sulla falsa riga di quello che abbiamo fatto per Texans, Lions e Jets, magari lo faremo per altre squadre. Secondo me i Browns manca veramente che torni Delpit, che è la safety che ha saltato tutta la stagione, che trovino un paio di impact player in free agency,
un linebacker e un altro cornerback, secondo me la difesa si sistema.
Tre safety servono. Giocano con Andrew Sendeco safety, ragazzi, non si può giocare con Andrew Sendeco safety. E poi un wide receiver, perché difficilmente Odell rifirmerà, o meglio è ancora sotto contratto ma è tradabile / tagliabile. Credo che abbiamo visto già l'ultimo snap che ha giocato lui con i Browns.
Concordo, soprattutto perché secondo me inizia a giocare meglio senza di lui. Però va bene, ma 40 minuti, minchia, effettivamente sono in questo podcast, ogni tanto penso che voli.
Quando ci si diverte,
nonostante sia tardi. Va bene, esatto. ultima partita dell'8, anzi del 4. Ok, la smetto, ho detto.
Sai, editiamo.
Va bene, ultima partita, i Tampa Bay Buccaneers vanno al New Orleans a sfidare i Saints. partita che è stata già partita praticamente tra due squadre che sono nella stessa division. Le prime due erano finite 2-0 per i Saints. Questa partita invece ha avuto tutta un'altra retorica, tutta un'altra storia. Io partirei mettiamo le due fatti. Il primo è Breeze ha sbagliato tanto, è stato molto 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 dubbio come quarterback nella sua ultima apparizione, perché oggi, quella di domenica, era la sua ultima apparizione come quarterback, è stata affidata la sua carriera. La prima, vedrò se riesco a farlo, dovrei anche lavorare. Ma se andate a vedere l'intercetto, quello di Devin White, cosa è successo? Facciamo uno step precedente a questo. Il nostro amatissimo Winston entra per uno snap, trick play, touchdown di Roquan Smith. Roquan Smith completamente solo nella sim, cioè completamente solo, i Bucks si erano completamente persi.
Trequan.
Avete capito, l'importante è che avete capito. Vedi, quando non andare a memoria a mano, devi scriverti gli appunti. Mentre nell'intercetto di White, quello che è successo è che i Saints giocavano una cosa che giocano molto spesso, ossia o giocano un 4 verticals o un 3 verticals. In questo caso era 3 verticals con poi Camara che esce e va dritto. Il problema è che Breeze è stato troppo frettoloso. Se avesse fatto sviluppare la traccia di Camara, farlo correre altre 5-10 yard sarebbe stato probabilmente touchdown, se non un guadagno molto sostanzioso. Invece ha lanciato prima, solitamente la sim la fai, lasciala andare la sim, vedi come si sviluppa se non hai pressione. E ha lanciato troppo presto, White si è messo davanti, palla presa, e poi da lì è cambiata la partita. È cambiata anche con... È stato White a fare poi il fumble, aspetta, non mi ricordo.
Sì, è lui che l'ha ricoperto.
Esatto, perché era stato Davis. Questo me lo devo andare a dire, devo ricordarmelo. Che comunque con il fumble di Cook. E lì tutta la strategia che avevano fatto i Tampa Bay, ossia per una volta sono rimasti nella filosofia corriamo, ci mangiamo il tempo, non gli permettiamo di giocarci di sopra, come è successo invece in un Sunday night, credo fosse un Sunday night o un Monday night, quello tra Bucks e Saints, con i Saints che vinsero tipo 38-3, una cosa del genere, con i Bucks che lanciarono e non riuscirono a portare a casa nulla. Invece stavolta, nonostante fossero in una situazione comunque in svantaggio dal punto di vista del punteggio, hanno continuato a correre, e gli intercetti, il fumble ricoperto e tutto gli hanno permesso di non lanciare, che è quella che i Saints in realtà speravano. Hanno continuato a correre e in questo modo Tampa ha vinto la partita. Vado a vedere un attimo le statistiche, mi sta venendo in dubbio, credo che Brady non abbia fatto più di 20 tentativi di lancio, sto da controllare.
Allora, tu cosa ne pensi di questa partita, Trenza?
Ma io forse avevo sottovalutato Tampa, nel senso che non pensavo fosse capace di correre così bene anche contro certe difese. Mi è piaciuto tantissimo Fournette, che probabilmente non giocava così bene dall'anno da rookie, non lo so, ma più o meno. Tampa non ha giocato una partita clamorosa, nel senso che Brady ha giocato una partita ok, ha anche sfiorato un intercetto che non è stato buono per veramente per pochi centimetri, e soprattutto ha anche commesso parecchie penalità, però sono venuti fuori tutti i limiti di Breeze, di un attacco a cui mancava tra l'altro anche Latavius Murray, che comunque è quello che contribuisce a creare un po' più di fisicità nel running game, e alla fine si sono visti tutti i limiti anche di Michael Thomas, che ha giocato rotto ed è stato francobollato da Carlton Davis, che l'ha completamente annullato. Forse appunto avevo sottovalutato Tampa perché non pensavo potesse giocare una partita del genere contro una difesa molto forte, aggressiva come quella dei Saints. È chiaro che, a prescindere da tutto, se vinci la battaglia dei turnover 3-1, sei già messo più che bene contro pressoché chiunque, ecco.
Allora, sono andato a controllare, il signor Tom Brady ha fatto 18 completi su 33 tentativi per un totale di 199 yard lanciate, 2 touchdown più 1 su corsa, quindi non hanno lanciato neanche tanto. Quello che mi ha fatto... Albe, l'hai vinta la scommessa alla fine?
Preso tutto. Non ho sbagliato, ma neanche ne ho sbagliata forse una. Ah, ne stavo prendendo un'altra, perché a un certo punto, preso da un delirio di onnipotenza, ho mischiato calcio e football. Ne avrei presa una anche parecchio succosa, ma l'ho persa per l'Atalanta, Trenza, tu mi capisci? Uno fisso Atalanta contro il Genoa, cannata.
Mi ha fatto saltare parecchio quella.
Sarebbe stato un weekend leggendario, purtroppo non è andata così, ma mi consolo col fatto che i Saints sono usciti.
Vabbè, Alberto, su questo...
A proposito del fatto che i Saints sono usciti, qua si gode bene. Beh, dai, ho già goduto abbastanza, ho goduto anche parzialmente in quella diretta un pochino sotto traccia, perché era tardi, che abbiamo fatto domenica. E devo dire che stavo ripensando a una cosa, che i Saints non sono riusciti a vincere una partita in cui dopo un three and out hanno ricevuto il punt e si sono trovati a partire dalle 10, field goal.
Ecco, un'altra cosa, è vero.
Altro 3 and out, se non sbaglio, 5 and out, una cosa del genere sull'azione dopo, e fanno un altro field goal. E poi è venuta giù tutta, cioè nel secondo tempo sono tornati conti, e mi ha citato alcuni esempi. Secondo me l'esempio più lampante dei problemi di Breeze è sempre su una sim. Se volete andare a vedere l'azione, 9:46 del primo quarto, i Saints sono in empty, tutti fuori, quindi giocano all go, 4 vertical e una shallow corsa sotto da Michael Thomas contro una cover 3, cioè proprio non potresti avere una chiamata migliore. Breeze cerca Emmanuel Sanders sulla sim, quindi Emmanuel Sanders è abbastanza centrale, corre dritto, è libero per gli standard NFL. Breeze lascia partire la palla addirittura con anticipo, la palla resta un quarto d'ora in aria e per poco Murphy Bunting non la intercetta.
Sì, allora me la ricordo.
È veramente lì, è emblematico i problemi che ha avuto Breeze. Poi ce ne sono stati altri, alla fine la partita si è decisa lì, perché comunque la difesa dei Saints, io continuo a ripetermi, è spettacolare da cima a fondo. Non è riuscita a mettere molto le mani addosso a Brady stavolta, merito secondo me soprattutto della linea di Tampa, che ha bloccato anche bene con le corse. Poi secondo me non era riuscito a aspettarsi molto di più dal passing game dei Bucks, perché volutamente hanno evitato di scherzare con quella secondaria dei Saints che fa veramente paura. E quindi alla fine hanno preso quello che c'era. Leonard Fournette ha fatto una partita clamorosa e non sembra giocato. La cosa assurda, ne parlavo con qualcuno in diretta, è che Brady potrebbe aver fatto tipo l'accomplishment più grande della sua carriera, che è trasformare Leonard Fournette non solo in un running back credibile, ma in un receiving back credibile.
Esatto.
Perché ha ricevuto una cifra di passaggi. Ha fatto anche qualche traccia un pochino più complicata. Ha segnato un touchdown praticamente su una angle. Comunque una traccia che non è la solita check down in uscita dal backfield. Io ero totalmente estasiato da questa cosa, perché se un giocatore che mai avrei pensato avrebbe potuto fare qualcosa del genere, proprio Lenny Fournette.
Fournette, 5 ricezioni per 44 yard, 8.8 di media ricezione, un touchdown.
Deve farlo questo ruolo, perché Brady soprattutto ai playoff ha bisogno di un running back perlomeno affidabile, decente fuori dal backfield a ricevere i passaggi, e quindi siamo tutti contenti. Qui si gode veramente come si godeva da tempo, in realtà come non si godeva da gennaio dell'anno scorso. Però
Madonna, Alberto, guarda che qua c'ho tutti gli ascoltatori senza, poi ci abbandonano. Cioè,
ma
io,
a me
c'è,
non me frega un
che
cazzo,
non che non ci viene a trovare su Twitch perché ci sei tu, non ci sono io, che
tanto, tanto siamo quattro gatti nel NFC South, posso parlare male, al massimo perdiamo 4 ascoltatori. Se tu parli male dei Raiders, il 30% della nostra audience,
cioè tu
perdiamo.
Sai che entra gente nella chat di Telegram nuova.
Ah, sei tu.
No, e fa: salve, sono nuovo, tifo i Chiefs, questo so che non farà felice il sortino. Ma come? Cioè, neanche mi conosce, ciao.
Vero.
Io non ho niente contro i tifosi Chiefs, siamo avversari, non nemici, ripeto sempre.
Quindi tutto contro i tifosi di Saints, siamo nemici e non avversari.
Madonna.
È un sentimento che mi sento di condividere per altre squadre, ma...
cioè io col Serra che lui ti fa Chargers, cioè siamo rivali divisionali, ma non è che gli voglio uccidere la madre o sguartare
sì,
il cane.
Ma anche perché che cazzo t'abbiamo fatto noi, cioè voglio dire, massimo, sarà io che dovrei avercela con voi, non tu con me.
Effettivamente, però, vuoi uccidermi? Vuoi che i falchi prendano il mio cane e se lo spostano?
Ma no, beh, è stato un episodio, una cosa episodica. No, quella sera là,
una butad.
Ma sì, mi hai preso male, mi hai preso in contropiede.
Colpa mia, gli ho scritto spiase quando i Broncos hanno vinto tipo all'ultimo secondo.
5 minuti dopo, tra l'altro, cioè, non ho fatto in tempo neanche, cioè, Dio mio.
Forse neanche 5 minuti dopo, penso averlo scritto quasi immediatamente, spiace.
Ecco.
Va bene.
A parte che no, ma scusa, cioè se i tifosi di Saints non vogliono sentire questo podcast, possono andare a sentire il Victory Monday di Saints Italia. Ah no.
Che bastardo, Albe. Ops. Albe. Va Ops. Bene. Allora, noi siamo arrivati a 50 minuti, quindi penso che possiamo chiuderla qui. Per quanto riguarda per quanto riguarda le preview, noi faremo una live per i matchup. In particolare, gli ospiti dovrebbero essere. Sono stati confermati, Albe?
Ufficialmente.
Dovrebbero venire il signor. Anzi, guardiamoci in questo modo. Noi abbiamo fatto due speciali sui quarterback. Non è che abbiamo voce di preveggenza, ma uno è stato su Aaron Rodgers, la puntata numero 13. E poi abbiamo fatto non uno, non due, ma tre speciali sulla storia di Tom Brady col signor con Francesco Cogusi di Patriot Rain, che sono la 20, la 21, la 22. Cioè, tanto per essere precisi. E quella di Aaron Rodgers con Salvatore Ioppolo, 1:40, che secondo me quello è stato da sola. È il nostro record o l'abbiamo superato una volta?
Non saprei.
Forse settimana scorsa l'abbiamo superato. Forse con la chiacchierata con Andrea Campagna l'abbiamo superato. Mi sta venendo il dubbio.
Sì,
va bene. E quindi noi faremo poi una preview, quindi ci vediamo domani, lo faremo venerdì sera, giusto?
Sì, venerdì alle 21.
Quindi, esatto, perché sto pensando che adesso noi sarà venerdì sera, ma questo podcast esce il giovedì, quindi per voi è domani sera. Ci vediamo su Twitch al solito, il canale è sempre The Bootleg Pod. Le regole le sapete, faremo lo show lì e di cui parleremo faremo le preview delle partite e poi ci vedremo domenica per quello che alla fine è un Super Bowl, sarebbe stato un Super Bowl negli anni fino all'anno scorso, sia Brady contro Rodgers, e siccome sarà alle 9 quello che dovete fare è prendere tutti i vostri amici che dice ma guarda, Brady contro Rodgers non c'è, quando è che ti ricapita più? Potrebbe ricapitare l'anno prossimo, ma sono dettagli. Quando ti ricapita al Championship soprattutto. Li chiamate, andate, guardate, attaccate il vostro Game Pass, sistemate il vostro Twitch, ci venite a trovare, che più siamo meglio è. Ci fa tutta la domanda di questo caso, sia venerdì che domenica, e noi commenteremo la partita con voi, ne parleremo, saremo sopra le pubblicità, parleremo di quali sarebbero il Pro Bowl Team per se ci fossero Unitoons, quali sono le Pringles migliori. Questo e tanto altro sul football solo a The Bootleg Podcast.
Anche il football magari.
Anche il football, no. Facciamo così, il nostro è uno show 80% football, 20% cazzate, ma le nostre il 20% di cazzate devo dire che è molto bello.
Giusto.
Possiamo, siamo tutti d'accordo? Va bene. Direi che abbiamo finito, Albe?
Yes.
Ok, va bene. Va bene,
podcast
signori.
È finito, andate in pace.
La messa è finita, andate. Beh, diciamo che non, mio padre è Francesco, ma è papà Francesco, ma non papa. Però, dettagli. Va bene, io ringrazio il Michele per essere passato a fare questo episodio con noi.
Grazie a voi, sempre un piacere.
E un addormentato Alberto Cantù, perché in questo momento, come lo vedo io, è tipo della sedia sotto... Tipo, per favore,
profondando,
Manu...
Profondando lentamente.
Esatto. Il signor Alberto Titanic Cantù.
Abbiamo già beccato l'iceberg, tardino. Beh, grazie a tutti, è stato un piacere fare questa puntata. E ricordatevi gli appuntamenti e nulla.
Va bene, quindi noi ci sentiamo venerdì, domenica e poi giovedì prossimo. E per quel punto inizia tutta la Road to the Super Bowl. Mazza. E faremo anche il compleanno, Albe. E quindi aspettate anche le sorprese dal punto di vista. Iniziamo, stiamo per andare per il compleanno di The Bootleg. Quando puntata 52 facciamo, potremmo fare l'anno, sì, più o meno. Va bene, signori, è stato un piacere, buona giornata.
Ciao, magari.
Ciao, belli.